Buongiorno a tutti e mi corre all'inizio di questo intervento ringraziare il nostro Vescovo, Don Giuseppe, perché mi hanno chiesto di sperimentarmi in questa forma. A dire la verità, ero titubante all'inizio, ho detto Don Giuseppe, non ne sono capace, non lo faccio. Però, ecco, per la fiducia che il Vescovo ha riposto nella mia persona e mettendomi come responsabile di questo servizio per la pastorale sociale del lavoro, ho cercato di documentarmi, ho cercato di studiare, di prepararmi e di seguire quelle che sono le indicazioni del nostro Vescovo. In questi primi mesi della sua presenza in diocesi, il nostro Vescovo si è mostrato subito sensibile ai problemi sociali, ai problemi del mondo del lavoro, ai problemi della disoccupazione giovanile. E sin dall'inizio abbiamo condiviso l'idea che non ci può essere sensibilizzazione, non ci può essere responsabilizzazione dei nostri giovani al mondo del lavoro se questa azione poi non è accompagnata con delle scelte politiche responsabili, consapevoli e di attenzione al nostro territorio. Ora, penso che molti tra di voi potrebbero parlare in maniera più autorevole di me, perché penso ci siano amministratori, persone, professionisti impegnati anche nel mondo della politica, nelle diverse realtà locali della nostra diocesi. Io voglio solo qui offrire degli spunti di riflessione. Come è già stato detto, questi due giorni sono stati pensati in collaborazione al servizio diocesano per le confraternite, all'azione cattolica e al servizio della pastorale sociale e del lavoro. Quest'anno ricorrono i 40 anni dalla morte di Paolo VI, il 6 agosto del 1978, e i 40 anni dalla morte di Aldo Moro, il 9 maggio 1978. Questi due personaggi muoiono a 3 mesi di distanza, proprio per sottolineare ancora di più il legame che li ha fatti conoscere, li ha fatti maturare, li ha fatti camminare insieme, li ha fatti convergere spiritualmente, culturalmente, in diverse occasioni della loro esperienza umana, cristiana, politica e poi per Paolo VI l'esperienza del pontificato. Oggi, per riflettere su quello che può essere l'impegno dei cattolici, dei laici nel mondo della politica, vorrei partire dalle parole che ieri Papa Francesco ha rivolto alla Fondazione Giorgio La Pira, che ha ricevuto in Vaticano e che sta portando avanti tutta la causa di beatificazione di questo sindaco santo di Firenze, originario della nostra terra siciliana. Ecco, Giorgio La Pira è coetaneo di Papa Montini ed è coetaneo di Aldo Moro. È un periodo quello che vede la presenza di questi grandi personaggi molto prolifero da questo punto di vista. Il Papa Francesco ieri mattina lo ha ricordato dicendo proprio queste parole: in un momento in cui la complessità della vita politica italiana e internazionale necessita di fedeli laici e di statisti di alto spessore umano e cristiano per il servizio al bene comune, è importante riscoprire Giorgio La Pira, figura esemplare per la Chiesa e per il mondo contemporaneo. Il suo esempio è prezioso, specialmente per quanti operano nel settore pubblico, i quali sono chiamati ad essere vigilanti verso quelle situazioni negative che San Giovanni Paolo II ha definito nella Sollecitudo Rei Socialis strutture di peccato. Esse sono la somma di fattori che agiscono in senso contrario alla realizzazione e al rispetto della dignità della persona umana. Si cede a tali tentazioni quando, ad esempio, si ricerca l'esclusivo profitto personale o di un gruppo piuttosto che l'interesse di tutti. Quando il clientelismo prevarica sulla giustizia, quando l'eccessivo attaccamento al potere sbarra di fatto il ricambio generazionale e l'accesso alle nuove leve. Come diceva Giorgio La Pira, la politica è un impegno di umanità e di santità. Sono queste le parole che ieri Papa Francesco ha rivolto alla Fondazione Giorgio La Pira, ma rivolgendosi a tutti i cattolici. Ultimamente questi richiami di Papa Francesco, lo ricordava poco fa l'ingegnere Raimondo, sono sempre più frequenti, come anche l'invito ai giovani rivolto qualche settimana fa durante il sinodo che si è tenuto a Roma, il sinodo dei vescovi sui giovani, sul discernimento vocazionale. Il cardinale Bassetti, sulla scia di Papa Francesco, ha rivolto ai giovani un ulteriore invito all'impegno politico nel mondo di oggi. Ieri sera, grazie al contributo dell'onorevole Grassi, ci siamo soffermati a riflettere sulla caratura politica di Aldo Moro, sulla sua umanità, sulla sua formazione cristiana, che nel suo agire non ha fatto mai dimenticare che la persona viene prima di tutto. Ci veniva riportata proprio questa frase di Aldo Moro: la persona viene prima di tutto. Una politica responsabile, pertanto, oggi deve rimettere al centro il progresso integrale della persona umana. Non possiamo, non possumus, un detto nostro ecclesiale, diceva, non possiamo e non dobbiamo tacere che accanto a figure laiche che hanno segnato il corso politico del nostro paese e delle sue relazioni internazionali, pensate che nel periodo della Guerra Fredda sia Aldo Moro che Giorgio La Pira intrattenevano relazioni con l'America, con l'Unione Sovietica, proprio per far sì che nel mondo non scoppiasse quella che poteva essere una terza guerra mondiale fondata sulle armi di distruzione di massa come le bombe atomiche che venivano sperimentate in quei tempi. Quindi, accanto a queste figure, non possiamo e non dobbiamo tacere che si affiancavano in alcuni casi e in altri anche ne ispiravano l'agire uomini di Dio, quali Don Luigi Sturzo, nostro siciliano, che fu il fondatore del Partito Popolare Italiano, formatore di coscienze e formatore di uomini politici, nonché lui stesso, e questo era possibile prima del concordato, impegnato nell'azione politica non solo nel Partito Popolare Italiano, ma anche come sindaco di Caltagirone, fece tanto per questa nostra città e questa nostra isola della Sicilia, Don Luigi Sturzo. Non possiamo tacere che accanto all'azione politica, umana e cristiana di Aldo Moro c'è quella figura dell'uomo di Dio che è San Paolo VI. San Paolo VI e Aldo Moro si incontrano negli anni della fuci, gli anni dal 1925 all'avvento del fascismo, quando Paolo VI fu chiamato ad essere assistente ecclesiastico dei giovani cattolici universitari e Aldo Moro era giovane studente di giurisprudenza. In quel momento le vite di questi due grandi uomini si intrecciano e trovano subito un'intesa, ripeto, un'intesa umana prima di tutto, un'intesa relazionale, un'intesa politica. Il legame tra Giovanni Battista Montini e il giovane Aldo Moro è un legame che va oltre la condivisione degli ideali. È un legame profondo, nato appunto negli anni in cui Montini era assistente dei giovani universitari cattolici della fuci e Aldo Moro studente di giurisprudenza. Questo legame si protrarrà sino alla morte dei due, costerà addirittura la vita al Papa Santo, prima perché fu allontanato dalle gerarchie ecclesiastiche nel momento in cui i giovani si cominciarono a impegnare in politica e cominciarono ad avere autonomia rispetto alle indicazioni, alle scelte interventiste della Chiesa, della gerarchia ecclesiastica. Papa Montini fu allontanato come assistente ecclesiastico della Fuci. Il presidente che succedette a Papa Montini, il presidente della Fuci, raccontava proprio in occasione della causa di santificazione di Paolo VI che, nonostante Papa Montini fosse diventato Papa, ogni tanto lo chiamava per chiedere come stanno i miei ragazzi, ecco, proprio per testimoniare quanto Papa Paolo VI ha dato alla formazione delle coscienze dei giovani cattolici universitari di quel periodo. E questo legame, appunto, costerà prima l'allontanamento, poi la morte di Paolo VI, perché il suo cuore, il suo fisico ormai stanco, aveva 81 anni Papa Montini quando è morto, il suo fisico ormai stanco non ha retto alla morte di Aldo Moro. Per comprendere la forza di questa amicizia tra i due, basta riascoltare, se andate su internet, su YouTube ci sono le registrazioni, ci sono i filmati, basta riascoltare gli interventi di Paolo VI nei giorni della prigionia di Aldo Moro. Io l'ho fatto ieri sera, lo vorrei riportare di nuovo qui, vorrei riportare un brano della preghiera che Paolo VI fece ai funerali di Aldo Moro, proprio per comprendere il legame che c'è tra i due e quanto dolore il Papa provasse nel cuore per il rapimento di questo amico. Papa Paolo VI rivolge al Signore questa preghiera il giorno dei funerali di Aldo Moro. E chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico. È il Papa che parla. Uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico. I papi nei loro discorsi e nelle loro omelie non si lasciano andare a frasi di benevolenza, come penso nessuno di noi, verso gli amici presenti o impegnati nel mondo. Il Papa rivolge proprio queste parole al Signore riferendosi ad Aldo Moro. Ma tu, o Signore, non hai abbandonato il suo spirito immortale segnato dalla fede nel Cristo, che è la resurrezione e la vita. Proprio ieri il Vescovo, riportando quasi queste stesse parole in un'altra lettera di Paolo VI alla famiglia di Aldo Moro durante i giorni del rapimento, ricordava come questa bontà e questa mitezza è stata testimoniata dai suoi studenti dell'Università La Sapienza di Roma, e ci veniva ricordato anche quanto Paolo VI fu disposto a fare perché Aldo Moro potesse essere liberato, potesse ritornare agli affetti della sua dolcissima e amata moglie. Se volete qualche delucidazione in più rispetto a questo rapporto e a queste vicende, c'è questo bellissimo libro che si intitola Non doveva morire, che descrive proprio quei 55 giorni visti dal rapporto tra Paolo VI e Aldo Moro, tutto quello che Paolo VI mise in campo, la diplomazia vaticana, tutte le sue fonti, tutte le sue possibilità, il rapporto, il sostegno che il Papa fece dare alla famiglia, e poi l'epilogo negativo con l'uccisione di Aldo Moro. E dicevo, proprio ieri sera ci veniva ricordato come Paolo VI fu disposto a tutto pur di liberare Aldo Moro. Ad esempio, fece una colletta tra gli ebrei che aveva salvato durante il periodo fascista per raccogliere 10 miliardi perché venisse pagato il riscatto di Aldo Moro. Alla morte di Aldo Moro il Papa restituì questi soldi agli ebrei, poiché non era stato possibile attivare i canali. Padre Mazzotta, che è il postulatore della causa di santificazione di Paolo VI, ci ricorda come c'è un documento inedito, una lettera autografa che Paolo VI non riuscì mai a pubblicare, ma che prevedeva la sua offerta, l'offerta della sua vita come scambio per la liberazione di Aldo Moro. Il Papa si offriva scambiando la sua vita per la liberazione di Aldo Moro, ma non solo, perché il Papa capiva il valore dell'amicizia, perché aveva presente che quello era l'amico che viveva un momento di difficoltà, un momento di solitudine, un momento di abbandono, ma proprio perché il Papa capiva la figura eccezionale di Aldo Moro, che teneva le fila non solo della politica nazionale ma anche della politica internazionale in un momento molto delicato per la storia del mondo. Soffermarsi naturalmente sulla vita di Paolo VI richiederebbe molto tempo. Qui ci basta pensare come i suoi 80 anni hanno attraversato diverse epoche politiche della nostra storia italiana e come queste epoche politiche hanno poi influenzato il magistero, la vita, i rapporti di Paolo VI. Negli anni dell'adolescenza, ad esempio, Paolo VI vive il non expedit di Pio IX. Fino a Benedetto XV i cattolici non potevano entrare in politica, né elettori né eletti, quindi proprio per tutta la questione romana che ora non stiamo qui a ricordare, l'accenniamo solamente. Subito dopo, appena Benedetto XV proga il non expedit, nasce il Partito Popolare Italiano, l'attivismo dei cattolici, addirittura con un sacerdote a capo di un partito. Durante gli anni del Partito Popolare Italiano, l'avvento del fascismo e la repressione del fascismo, l'esilio in Inghilterra di Don Sturzo e quindi lo smarrimento del mondo cattolico, con tutto quello che significa poi la repressione di un regime come quello fascista. Subito dopo il fascismo, il suffragio universale, la costituente, la nascita della Costituzione, la nascita della Democrazia Cristiana, nella quale confluirono quasi tutti i suoi ragazzi della Fuggi. E allora ecco un altro periodo che vive Paolo VI. E infine il periodo del suo pontificato, il periodo delle contestazioni politiche, il periodo in cui la società si affranca dal pensiero della Chiesa. Pensiamo alla legge sull'aborto, pensiamo alla legge sul divorzio, pensiamo a tutte le contestazioni sociali che ci sono state in quel periodo. La vita di Paolo VI abbraccia questi momenti storici e politici, non solo nazionali ma anche internazionali, più tutta la guerra fredda, più tutto quel contesto internazionale che si vive in quegli anni. In queste fasi Paolo VI si dimostrò prima di tutto grande formatore alla vita politica di molti giovani, ne accompagnò l'impegno provocando la Chiesa a dare fiducia a quei laici che aveva educato e formato, soprattutto nel mondo dell'associazionismo cattolico. E pensiamo a quanto l'Azione Cattolica, ad esempio, ha dato al mondo della politica. Come pure pensiamo a tutta l'attività caritativa che le confraternite nel corso della storia hanno svolto, ecco, come azione della Chiesa in favore dei poveri, in favore dei sofferenti, in favore degli ultimi. L'eredità di questo tempo fecondo oggi richiede un risveglio delle coscienze dei cattolici che sono chiamati nuovamente ad un impegno responsabile, ad un senso critico nei confronti di una massificazione culturale sempre più incalzante. Il tempo che stiamo vivendo è il tempo della massificazione, il tempo in cui si cerca di uniformare il pensiero, è il tempo in cui si cerca di non dare più ascolto né alle competenze né alla preparazione, ma solamente a quello che la pancia del paese riesce a produrre. Poi poco importa se ci siano uomini competenti per dare risposta alle sofferenze e alla pancia di quello che il paese produce. Allora c'è bisogno di risvegliare le coscienze dei cattolici, c'è bisogno di risvegliare la coscienza della Chiesa per un rinnovato impegno responsabile a partire dalle nostre realtà territoriali. Dobbiamo sviluppare il senso critico verso quello che noi viviamo, verso i paesi, verso le comunità in cui noi abitiamo. Penso che possiamo soffermarci, e mi avvio alla conclusione, penso che possiamo soffermarci su tre direzioni che vorrei consegnare questa mattina. Il Papa, come anche il nostro Vescovo, ci consegna sempre tre cose. Ad esempio, quest'anno, in occasione dell'anno pastorale, ci ha consegnato tre verbi: accogliere, ascoltare, accogliere e annunciare, mettendo al centro della nostra vita la parola di Dio. Io voglio, ecco, umilmente, non sono il Vescovo, nemmeno il Papa, vorrei consegnare tre suggestioni per l'impegno oggi dei politici, dei laici in politica. Dobbiamo riscoprire il messaggio politico e rivoluzionario del Vangelo, che chiede di incarnarsi anche e soprattutto attraverso l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa. Il Vangelo è un messaggio politico? Sì. Poco fa l'ingegnere Raimondo ricordava le risposte lapidarie di Papa Francesco. Il Vangelo è un messaggio politico? Sì. Il Vangelo è un messaggio rivoluzionario? Sì. È un messaggio politico perché il Vangelo entra nel cuore della polis, della città, la trasforma. Il Vangelo arriva attraverso la nostra azione anche alle pieghe e alle profondità più recondite, agli ultimi, ai poveri, ai non credenti. E allora dobbiamo riscoprire il valore politico del messaggio cristiano, del Vangelo di Gesù Cristo, riscoprirne anche il carattere rivoluzionario. Gesù non si è conformato, ce lo ricordava tra l'altro San Paolo nella sua predicazione: non conformatevi alla mentalità di questo tempo. Ecco, il Signore ci chiede di essere rivoluzionari, ti chiede di essere rivoluzionari sulla scorta di quello che è il suo Vangelo. Nessuno può dire che la Chiesa che si impegna nella politica tradisce la propria vocazione. Perché pensate, il mondo, per non essere disturbato dalla forza del Vangelo, ci propina costantemente il ritornello: la Chiesa non deve fare politica, la Chiesa non deve impegnarsi nella politica, la Chiesa si occupi di anime, la Chiesa si occupi dello spirito. Abbiamo visto che la storia va in un'altra direzione e abbiamo visto che il Signore ci chiede di andare in un'altra direzione. Quando gli apostoli vanno da Gesù, eccellenza mi corregga se do un'interpretazione sbagliata della parola di Dio, ma quando gli apostoli vanno da Gesù e dicono: Signore, questa folla non ha da mangiare, Gesù risponde: date voi stessi loro da mangiare. Cioè, impegnatevi per dare loro da mangiare, ma soprattutto date voi stessi, le vostre persone, quello di cui siete capaci. Ho detto bene, eccellenza? Non voglio travisare la parola di Dio. Seconda indicazione, lo ricordava l'ingegnere Raimondo: far tramontare definitivamente il rigurgito della tentazione della formazione di un partito unico dei cattolici. Non è più tempo, dando spazio a nuove forme di partecipazione, quali le scuole di formazione, le fondazioni, i laboratori che si impegnino nella preparazione e nell'accompagnamento delle competenze. Mai più dobbiamo chiedere alla Chiesa, mai più voi laici dovete chiedere a noi Chiesa, mai più i cattolici lasciati soli nelle azioni di governo o di opposizione. Quello su cui riflettevamo ieri, l'onorevole Grassi, che viene dall'Azione Cattolica, alla fine, parlando un po' del contesto politico nazionale e internazionale, diceva: perché non riusciamo come cattolici a far sentire più la nostra voce? Perché alla fine siamo stati lasciati soli e il nostro pensiero si è omologato inevitabilmente a quelle realtà con le quali siamo scesi a compromesso. Allora noi che chiediamo, la Chiesa che chiede ai suoi laici, ai suoi operatori, ai suoi fedeli, di entrare in politica, ha anche il compito di accompagnarli poi in questa azione politica che si protrae nelle azioni di governo, nelle azioni amministrative, in tutte quelle forme che la vita pubblica prevede la partecipazione dei cittadini. E infine il terzo aspetto, ce lo ricordava Papa Francesco: dobbiamo comprendere l'urgenza e la necessità di un impegno responsabile dei laici alla vita politica del nostro Paese, a favore della promozione integrale dell'uomo, dell'accoglienza, della salvaguardia e della custodia del creato, dei principi di solidarietà e di sussidiarietà. Queste parole che ho appena accennato sono tutte parole contenute nella dottrina sociale della Chiesa, sono tutte parole contenute nelle encicliche dei Papi, nella Laudato Si, nell'Evangelii Gaudium. Non sto parlando né di temi di destra, né di temi di sinistra, né di temi di centro. Oggi dobbiamo riappropriarci del linguaggio e dei temi del Vangelo, perché un impegno dei cattolici assente nel mondo ha permesso che altre ideologie si impossessassero di quello che è proprio a noi, che è lì nel Vangelo. Allora, se parliamo di pace siamo di sinistra, se parliamo di distruzione delle armi siamo comunisti, se parliamo di aspetto liberale siamo di destra, se parliamo di condivisione siamo di centro e non si capisce più. Ormai, ecco, non abbiamo più una specificità di linguaggio, perché abbiamo permesso alle altre ideologie di appropriarsi dei temi del Vangelo: l'accoglienza, la dignità della persona umana, i diritti, la salvaguardia e la custodia del creato, i principi di solidarietà, la proprietà privata messa a disposizione per il bene pubblico. Ieri sera ci raccontava così l'onorevole Grassi che in un ristorante pugliese una volta si ritrovarono tre uomini e tre preti che cenavano, e i tre uomini, tra cui c'era un sindacalista comunista pugliese, Giuseppe De Vittorio, sentendo parlare questi tre preti, li ascoltava, li vedeva ragionare. La proprietà privata messa a disposizione per l'utilità comune, eccetera, eccetera, altri temi, al che si alza Giuseppe De Vittorio e li avvicina dicendo: ma voi tre chi siete? Risponde uno dei tre e dice: io sono Don Luigi Sturzo. In quella sera si confrontarono e sulla tovaglia scrissero delle frasi che poi andarono a costituire un articolo della Costituzione italiana. Mi diceva l'onorevole Grassi: è bello andare a vedere questo pezzo di tovaglia di carta che lo storico Giuseppe De Rosa ha conservato e ha musealizzato. Quindi, per farvi vedere come il dialogo è l'espressione di poi quelli che sono i temi del Vangelo, ecco, devono e permeano tutta la vita degli uomini e della politica. Concludo con una frase di Paolo VI, è il numero uno della Populorum Progressi. Papa Paolo VI scrive così: lo sviluppo dei popoli, in modo particolare di quelli che lottano per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche, dell'ignoranza, che cercano una partecipazione più larga ai frutti della civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane, che si muovono con decisione verso la meta del loro pieno rigoglio, è oggetto di attenta osservazione da parte della Chiesa. All'indomani del Concilio Ecumenico Vaticano II, una rinnovata presa di coscienza delle esigenze del messaggio evangelico le impone di mettersi al servizio degli uomini, onde aiutarli a cogliere tutte le dimensioni di tale grave problema e convincerli dell'urgenza di un'azione solidata in questa svolta della storia dell'umanità. Grazie.